Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Elisa Castagna ci parla di internazionalizzazione. Buon ascolto.
Questo workshop è a partecipare, spero, a questo workshop, quindi siamo qua. Cercherò di contenere il più possibile la presentazione per dare spazio poi anche all'interazione. Naturalmente se avete domande, siamo in pochi, quindi se avete domande, se avete dubbi, se desiderate approfondire, sono qui e quindi vorrei anzi che fosse un momento di dialogo. La sfida dei mercati esteri, ecco, perché ho deciso di affrontare questo tema? Mi chiamo Elisa Castagna, da 10 anni mi occupo di progetti di internazionalizzazione, ovvero supporto aziende italiane che vogliono affrontare dei mercati esteri. Mercati esteri che, come vedremo oggi, possono essere reinterpretati, perché l'Italia non è più il mercato e fuori c'è il resto, ma secondo me è giusto oramai interpretare il mondo come un mercato unico, che ha però diverse sfaccettature. Vedremo adesso, piano piano, come vivere questa cosa. Estero perché? Come dicevo poc'anzi, in un mondo fast and furious, in un mondo che oramai cambia sempre più rapidamente, perché andare all'estero dovrebbe essere assolutamente una domanda retorica, nel senso che le nostre aziende dovrebbero sempre tenere ben presente che l'importante è rimanere competitivi. E non è detto che rimanere chiusi nel proprio hogar, come dicono gli spagnoli, e quindi nella propria tranquillità di casa, possa sempre essere la scelta migliore. Per rimanere competitivi bisogna quindi adottare una mentalità che ci permette di rimanere, diciamo, sul pezzo, e quindi di adattare non solo il prodotto, ma addirittura il business model. Pensiamo ad esempio a quello che è successo nel mondo della musica. Tutti noi sappiamo che una volta si ascoltava la musica di un certo compositore, si ascoltava, per così dire, una musica che era stata pensata in un certo contesto, registrata e fruita, passava tutto attraverso un canale di distribuzione. Oggi la musica, tutto si è velocizzato tantissimo, quindi oggi da quando un pezzo esce a quando noi lo ascoltiamo semplicemente su Spotify è passato quanto? Pochissimo. Quindi i tempi corrono sempre sempre più veloci. Per le nostre aziende è quindi importante capire questi meccanismi, queste mutazioni e rimanere sempre evoluti. Il mutamento rappresenta quindi una minaccia, lo sappiamo, ma anche un'opportunità. Pensiamo ad alcune aziende che noi tutti credo conosceremo, Kodak, piuttosto che Blockbuster, Polaroid. Alcune di queste sono morte perché non hanno saputo cogliere i mutamenti epocali che stavano avvenendo nel loro contesto. E nel rimanere barricati a difendersi, in realtà sono state automaticamente sbalzate fuori dal mercato. L'internazionalizzazione in questo contesto rappresenta quindi, abbiamo detto, sì, una minaccia se io la subisco, ma rappresenta assolutamente anche un'opportunità se io invece decido di cavalcare l'onda, perché l'Italia dovrebbe essere pensata come uno dei mercati che stanno di fronte alla nostra azienda e non solo come il nostro mercato su cui ci sentiamo più sicuri. Dovremmo quindi pensare che fuori ci sono non solo nuovi spazi, ma anche nuovi segmenti di mercato che noi potremmo aggredire. Vedremo poi degli esempi. Oltre a questo, l'internazionalizzazione ci permette di diversificare il rischio. Sappiamo che quando noi andiamo su più mercati abbiamo la possibilità di, frammentare il rischio, per cui se un mercato crolla, ecco che abbiamo la possibilità di compensare con altri. Vediamo quello che è successo ad esempio recentemente con il mondo cinese. La Cina era l'Eldorado fino a 2 anni fa, adesso tutti quelli che hanno fatto grossi investimenti in Cina se la vedono un po' dura, quindi adesso invece si parla piuttosto di Stati Uniti, piuttosto che mercati che hanno minore enfasi sul prezzo e che quindi ci permettono di mantenere più margine. L'obiettivo quindi, come dicevo, deve rimanere la competitività. In un mondo fast and furious, quindi, come dicevo, l'azienda è sottoposta a diverse forze, a diversi fattori che incidono effettivamente su quella che è la realtà che ogni giorno viviamo. È inserita in un contesto innanzitutto economico e sociale, perché nasce in una certa realtà economica e sociale, quindi nel paese, diciamo, che la vede nascere. È sottoposta a delle pressioni tecnologiche, perché la tecnologia oggi sempre più rapidamente sta facendo modificare il contesto in cui ci troviamo a vivere. È inserita in un contesto politico regolamentare. Le nostre PMI, quindi, se non sanno leggere tutti i mutamenti che avvengono in questo contesto, rischiano di non saper reagire in modo tempestivo, di non considerare diverse prospettive del business e quindi di non saper adattare il proprio modello di business, il proprio prodotto a quelli che sono quella che è la nuova realtà del mercato e di conseguenza di essere sbalzati fuori. Vedi, come dicevamo, Blockbuster, Kodak, Polaroid, tutti questi esempi. Il contesto socio-economico come influisce? Il contesto socio-economico ovviamente determina soprattutto quello che secondo la teoria classica viene detto la domanda, no? Quindi assolutamente se in un certo mercato c'è una certa propensione a consumare un certo tipo di bene, è ovvio che la domanda sarà maggiore rispetto ad altri mercati. Tutto questo cambia oramai con una velocità incredibile. Noi stessi siamo costantemente attratti da cose nuove e i bisogni, come sappiamo, vengono sempre più creati, stimolati. Il contesto invece politico-regolamentare come influisce? Influisce sicuramente da un punto di vista, diciamo, che può ampliare o limitare quelli che sono le opportunità presentate da un determinato mercato. Questo perché? Perché pensiamo nel caso in cui ci siano delle barriere all'ingresso. Gli Stati Uniti, ad esempio, è un mercato ad oggi molto gettonato, molto importante, forse il mercato più grande al mondo ancora, nonostante la Cina lo sfidi bene. Però nonostante questo ci sono delle barriere all'ingresso molto importanti. Un nostro cliente che produce tegole, banalmente, per importare le tegole deve sottoporsi a tutta una serie di certificazioni, di diciamo omologazioni che di fatto gli precludono l'ingresso al mercato o comunque fanno sì che pensare di affrontare questo mercato faccia diventare il tutto molto molto costoso. Poi il contesto influisce anche da un punto di vista di accordi di libero scambio. Oggi più che mai assistiamo alla creazione di grandi blocchi a livello internazionale. Adesso, negli anni passati, si parlava molto della NAFTA, quindi l'accordo che riunisce Canada, Stati Uniti e Messico, che è un accordo di libero scambio. Ultimamente si parla un po' di più di ASEAN, perché nel 2015 è stato, diciamo, dato il via libera, inaugurato questo blocco, e quindi anche lì si sta rafforzando sempre di più la cooperazione tra i paesi del sud-est asiatico. L'Unione Europea lo sappiamo, la conosciamo e la viviamo tutti i giorni. Il Mercosur invece riunisce i paesi dell'America Latina. E diciamo, a questo si aggiunge un'altra tipologia di accordi che riguarda ad esempio le cooperazioni tra stati anche transoceaniche, quindi il Trans-Pacific Agreement, che quindi crea un'area di accordo di scambio preferenziale, per così dire, tra i paesi americani inteso come continente e i paesi asiatici. Quindi anche questa è in fase di negoziazione ed ovvio che sposterebbe il baricentro dei commerci totalmente, tagliando fuori l'Europa, cosa di cui noi parliamo molto poco in Italia. Quindi dobbiamo sempre tenere ben in considerazione, gli occhi ben puntati su quelli che sono i mercati a cui ci rivolgiamo, perché potremmo trovare anche dei concorrenti che non conosciamo. La tecnologia come influisce? Ovviamente tutti voi che siete qui a SMAO immagino che abbiate comunque molta propensione alla tecnologia, siete molto attratti dalla tecnologia, come è normale che sia. Oggi tutti noi poco o tanto ci smanettiamo con la tecnologia, abbiamo tutti il nostro telefonino, abbiamo tutti la possibilità di fare la spesa online, di accedere a delle informazioni in tempo praticamente reale. Oltre a questo, la tecnologia influisce creando, per così dire, un appiattimento in tutte quelle che sono le catene distributive. Io dal mio divano riesco a comprare, riesco a raccogliere informazioni e riesco a dare subito il mio feedback all'azienda che sto comprando. Quindi tutti questi mutamenti ovviamente influiscono sul contesto e vanno tenuti in considerazione. Tutta questa premessa per dire che cosa? È importante per l'azienda adottare una mentalità che sia, come gli inglesi definiscono, resilience, che sia una mentalità reattiva, una mentalità di adattamento continuo, che non è un adattamento al contesto appunto fotografato in questo momento, ma è la capacità di cogliere degli stimoli da fuori e di reagire proponendo sempre delle soluzioni. Una volta si diceva che un'azienda nasce locale e diventa poi globale. La famosa stage theory delle multinazionali, ad esempio. Ma oggi è davvero così. Oggi noi tutti conosciamo, se ci pensiamo bene, delle aziende che sono nate con ambizioni globali fin dall'inizio. E vedremo adesso qualche esempio. Questa è la famosa stage theory, in modo molto semplificato, ma che vedeva, come vedete, le aziende che nascevano in un certo contesto e che poi, spinti da certe forze, pensavano di allargare i propri confini, diciamo, di mercato. Quindi, fondamentalmente, erano aziende che si rivolgevano al mercato prima magari regionale, poi nazionale, poi europeo, e successivamente andavano ad aggredire altri mercati che consideravano più o meno in linea con i propri prodotti, più o meno in linea ad accogliere un certo prodotto, ad esempio gli Stati Uniti, uno dei primi mercati al di fuori dell'Europa che gli italiani o gli anglosassoni hanno raggiunto sono stati gli Stati Uniti. Le aziende poi che arrivavano addirittura ad avere processi sedimentati in più paesi venivano appunto definiti multinazionali, quindi da un modello basato sull'esportazione, quindi producono in un certo paese e poi vendo all'estero, ecco che si è passati a dei modelli in cui si andava a diciamo approfittare di alcune economie di costo che potevano essere presenti in altri paesi, quindi il famoso outsourcing o la delocalizzazione che dir si voglia in altri paesi, eccetera. Quindi a seconda della componente locale o globale della tipologia di bene o servizio, potevo immaginare che la mia azienda fosse diciamo avesse la capacità di andare all'estero o avesse una forte radice locale. Questo perché? Perché ci sono prodotti, ci sono aziende che avendo un forte investimento in ricerca e sviluppo, ad esempio, avevano per forza bisogno di avere un bacino di utenza molto ampio. Cosa che invece aziende che erano molto legate, ad esempio, al contesto normativo locale non potevano pensare, perché già solo i costi di adattamento ad ogni singolo mercato erano molto alti. Ecco che c'era quindi questa dicotomia tra beni e servizi, diciamo, che avevano componenti più o meno locali. Oggi non si può più parlare di stage theory in assoluto. Quindi di evoluzione, questo tipo di evoluzione che noi avevamo visto non funziona più tanto bene, inizia a scricchiolare. Vediamo perché. Ho portato qualche esempio così. L'e-commerce, ad esempio, l'e-commerce è una di queste realtà. Quindi io posso avere un prodotto di nicchia, ma se riesco a comunicarlo bene, me lo può acquistare e a consegnarlo bene, facendo leva magari su delivery di terzi, su una logistica integrata, ma gestita totalmente in outsourcing, ecco che io riesco a fornire dei paesi anche fuori. Quindi posso vendere negli Stati Uniti, insieme vendere in Cile, posso vendere in Norvegia e magari poco in Italia. Piuttosto che Drinkout, un'app che permette appunto di contattare delle persone che si trovano nel raggio di un certo tipo di chilometri che sono loggati su questa piattaforma. Ed è un'app che certo è nata in Italia, ma che sta trovando ottimo riscontro in paesi in via di sviluppo, dove magari la componente culturale limita l'approccio diretto a delle persone e quindi attraverso la piattaforma si riesce a bypassare, diciamo, quelli che sono i famosi, diciamo, ad esempio in India un uomo non può andare da una donna a dire vieni a bere qualcosa con me, appunto, deve passare tramite i genitori, eccetera, eccetera. Quindi attraverso queste piattaforme si riesce a bypassare questi blocchi culturali. O ancora Airbnb, è una piattaforma che è nata per scambi oltre i confini nazionali, quindi mettendo a disposizione le proprie case quando ci si sposta, e tutto questo avviene tramite la tecnologia. Quindi si può dire che la tecnologia ha modificato completamente la percezione di spazio delle nostre aziende. Queste aziende, nate appunto fin da subito con ambizioni, diciamo, globali, vengono cosiddette born global, ovvero aziende appunto che fin da subito hanno come target un mercato che va oltre i confini nazionali. Perché ci sono aziende che nascono direttamente globali? Fondamentalmente possono nascere per la volontà di non scontrarsi con una scarsa domanda interna. Oggi oramai si dice che siamo in crisi, ma lo siamo, oramai è diventato un paradigma ricorrente, quindi è da molti anni che lo siamo e la domanda inizia a scarseggiare. Le aziende che nascono oggi di questo ne devono tenere conto. Ma anche possono nascere per bypassare delle barriere normative che ci sono a livello nazionale e che magari all'estero possono essere meno vincolanti. O ancora la possibilità di sfruttare dei vantaggi localizzativi, quindi la ricerca e sviluppo in un certo paese, che può essere l'India, può essere l'Italia, può essere gli Stati Uniti, ma la domanda che c'è in un altro paese, quindi gli Stati Uniti piuttosto che il sud-est asiatico, la Cina e così via. Come nascono? Se volessimo, diciamo così, analizzare quelli che sono i fattori che effettivamente portano allo sviluppo di queste born global, potremmo parlare fondamentalmente di due macrofiloni. Uno, progresso tecnologico, che, come abbiamo detto, la tecnologia ha modificato fortemente il contesto in cui le nostre aziende sono inserite e di conseguenza lo rendono più dinamico. L'abbiamo definito prima fast and furious, sempre più veloce e spietato. Dall'altra parte, noi italiani soprattutto siamo e rimarremo, a mio avviso, orientati ai mercati di nicchia. Non siamo molto bravi a servire il mass market, ma siamo sempre molto orientati ai mercati di nicchia. Altro filone, altro fattore, se vogliamo, che si è scoperto essere molto importante per la nascita e lo sviluppo delle born global, è di fatto l'esperienza e la conoscenza dell'imprenditore. Conoscenza intesa non come un qualche cosa che viene dall'alto, ma l'esperienza vissuta, quindi anche la capacità di apprendere continuamente, di guardarsi intorno e di vedere, di reagire, quella che abbiamo detto e abbiamo definito resilience. Oltre all'accesso ai network, spesso le persone che hanno fatto esperienze all'estero o comunque all'estero, magari in più contesti nell'arco della propria vita, hanno costruito una rete di relazione tale per cui possono agire al di fuori del proprio settore, del proprio cluster specifico. Questo è uno dei fattori principali per lo sviluppo e la nascita delle born global. Quali sono quindi i fattori critici di successo delle born global? Sapete che a noi consulenti un po' questa cosa ci piace, di tirar fuori sempre quelle che sono delle diciamo costanti nelle diverse situazioni che andiamo ad analizzare. Abbiamo detto l'international mindset, che io metterei assolutamente al primo posto, perché effettivamente è importante pensare in modo internazionale, quindi pensare con l'orientamento al cliente. L'innovazione, perché se propongo una cosa che già esiste, ovviamente tanto vale che la proponga. La conoscenza, perché bisogna sempre essere recettivi e proporre qualche cosa. I network, come già abbiamo visto. l'esperienza dell'imprenditore, la glocalizzazione. Glocalizzazione che cosa intendo? Intendo il fatto che comunque devo raccontare qualcosa. Molte di queste Born Global, incredibilmente vi stupirete, ma sono nel mondo degli alimentari. Perché? Perché questo, diciamo, permette di avere un prodotto comunque unico, non imitabile, perché il Chianti che faccio in una certa cantina frutto di un certo terreno non è lo stesso Chianti fatto in un'altra cantina frutto di un altro vigneto, piuttosto che il prosecco che coltivo in un certo, in una certa zona non è la stessa di quello che coltivo in un'altra zona, e la famiglia che l'ha trasformato, l'azienda che l'ha trasformato non l'ha fatto nello stesso modo, e questo all'estero viene apprezzato, quindi questo è un fattore molto molto importante. I mercati di nicchia, come abbiamo detto, perché alla fin fine dovete considerare che tutti i nostri prodotti sono difficilmente spalmabili su numeri cosiddetti americani. Quindi dobbiamo sempre guardare a quelli che è il target vero che può recepire il nostro prodotto. Come da titolo del nostro workshop, ho fatto questa premessa per portarvi dove? Per dirvi che quando noi affrontiamo un mercato così grande, un mercato appunto globale, non possiamo fare i cowboy alla conquista dell'est, ma dobbiamo comunque prepararci, quindi chi ben pianifica a metà dell'opera. Ovviamente tutti noi avremmo sentito parlare di business plan, di pianificazione e quant'altro. Ci sono però alcuni fattori che vanno effettivamente tenuti in considerazione. Uno è l'orizzonte temporale, mai obiettivi di breve periodo, ma soprattutto è importante che nel momento in cui mi pongo degli obiettivi, ogni tot, che può essere 3 mesi, può essere 6 mesi, io vado a rivedere quegli obiettivi e vado a riaggiornarli, perché il mondo, come dicevamo, è sempre più fast and furious. Quindi io mi devo costruire la mia mappa, devo focalizzare i miei obiettivi, devo focalizzare le mie risorse, stabilire dei metodi e dopodiché devo iniziare a rivederli mano a mano, in modo critico, e rimettermi in gioco. La guida di viaggio, ovviamente ogni viaggio comporta comunque un minimo di pianificazione, quindi che cosa metto nella mia valigia? Devo capire quali sono i punti di forza e debolezza della mia azienda, quali sono le opportunità e le minacce dell'obiettivo che mi sto dando. Devo iniziare da un'analisi di mercato, perché devo capire effettivamente che cosa il mio consumatore vuole. E poi devo ovviamente andare a delineare quelle che sono le risorse di cui avrò bisogno da fuori. Ma soprattutto un punto fondamentale che spesso, diciamo, noi italiani dimentichiamo è quello di coinvolgere tutta l'azienda. Tutti vanno coinvolti, perché tutti devono, tutti, diciamo, coloro che sono sulla barca devono remare nella stessa direzione. Non possiamo pensare che io imprenditore parto e vado, mi ci tuffo e poi dietro uno mi rincorre, l'altro mi rincorre, questo mi fa il pezzettino. No, dobbiamo tutti avere ben chiaro dove vogliamo andare e come farlo. Il lavoro in team è sempre premiante. Nel momento in cui guardo fuori, quindi, per scrivere per la mia guida, per pianificare, devo avere in mente quale mercato, ovviamente. Abbiamo detto che il mercato è uno globale, ma con tante sfaccettature. Quindi da dove inizio? Ecco che alcuni aiuti possono essere, li possiamo trovare dal codice Ateco, che descrive l'attività stessa dell'impresa, dall'analisi del codice doganale, che mi dice questi prodotti storicamente dove sono andati, un'analisi della concorrenza, i miei concorrenti dove stanno andando, in questo gli italiani sono bravissimi, flussi commerciali, quindi come dicevamo sulla base del codice doganale vado ad identificare la destinazione preferenziale di questo prodotto, guardando sempre al passato, piuttosto che gli investimenti diretti, quindi dove altre aziende hanno investito a livello locale. Per tutte queste analisi noi abbiamo elaborato abbiamo una nostra metodologia interna che chiamiamo International Market Evaluation Entry, che combina, diciamo, tutte queste variabili e che ci permette di fare una fotografia di quelli che sono una comparazione, per così dire, fino a 5 mercati, per andare a stilare una graduatoria che ci permetta di capire effettivamente quali di questi mercati possono essere più attrattivi per i miei beni o servizi. Una volta identificato poi il paese, devo capire che cosa andare a proporre nel paese. Mettiamo un'azienda che ha diverse linee di prodotto piuttosto che diverse tipologie di beni o di servizi. Su quale devo puntare? A mio avviso i fattori su cui puntare li porto tutti fuori, che così sono più facilmente commentabili. Possono essere sintetizzati in queste. Innanzitutto la cultura, la religione dell'azienda del paese è assolutamente importante. Vi posso portare X esempi, alcuni ne ho portati qui, non so se avremo il tempo per analizzarli tutti, ma fondamentalmente la cultura è sempre la base su cui noi possiamo costruire. La distribuzione, perché la presenza o meno di infrastrutture, di canali preferenziali determina tantissimo, influenza tantissimo quella che può essere la distribuzione in un certo paese. La struttura distributiva per canale, perché posso avere più canali con strutture distributive molto diverse, quindi molto diverse da come le conosciamo noi. Vi faccio un esempio. In India il settore Horeca non è fornito da distributori. Non esistono distributori che servono l'Horeca, ma i distributori di fatto operano come dei trasportatori, quindi non investono in marketing e di fatto servono solo la distribuzione tradizionale per il 90%, mentre tutto il mondo dell'Horeca si interfaccia direttamente con il produttore. Chiede però che il produttore trovi qualcuno che gli importi i prodotti, perché spesso non lo fanno direttamente, a meno che non vi siano delle restrizioni normative che quindi agevolano l'acquisto diretto, andando a fare una sorta di meccanismo di incentivazione fiscale e quindi diminuendo i dazi all'importazione per i prodotti di lusso, ad esempio il vino, piuttosto che per alcuni beni come la cioccolata. Ecco che ci sono dei canali preferenziali, però per tutto il resto tipicamente è l'hotel di turno che si interfaccia direttamente con il produttore attraverso il proprio buyer e chiede al produttore di trovare chi gli sdogani la merce, il prodotto. Per capire quindi che cosa proporre, fondamentalmente il tema qual è? Devo riuscire a focalizzare in che cosa il mio consumatore dà, a che cosa il mio consumatore dà valore, quindi a che cosa il mio consumatore diciamo dà importanza, e tutto questo rimanendo sempre, come dicevamo prima, resilient, quindi con molta rapidità ed agilità, perché come dicevamo l'azienda è una, diciamo, siamo in un mercato molto competitivo e quindi non basta innovare il prodotto, ma occorre innovare anche il modello di business, andando a modificare la nostra proposizione, la nostra offerta, anche totalmente. Dobbiamo quindi passare, se vogliamo, da una strategia di imitazione dei concorrenti a quella che io definisco innovazione, ovvero se prima eravamo abituati a competere in un certo spazio di mercato, oggi dobbiamo puntare a creare nuovi spazi di mercato, che possono essere nel mercato nazionale così come possono essere fuori. Quindi dobbiamo ripensare il nostro prodotto sulla base di come il consumatore lo recepisce e andare a dargli quello che il consumatore è disposto a riconoscere. Eravamo abituati a combattere la concorrenza rubando quote di mercato e se noi creiamo nuovi spazi di mercato la concorrenza la riusciamo ad aggirare. Ovviamente andremo a creare una nuova domanda e spezzeremo, attenzione, questo è un tema importante, il trade-off costo e valore. Che cosa significa? Significa che se io mi muovo su un terreno conosciuto, ovvio che ci sono già altri competitor che offrono più o meno la stessa cosa e di conseguenza ho già un benchmark di prezzo che devo battere. Se io invece riesco a creare nuovi spazi di mercato, probabilmente comunicandolo in modo diverso, probabilmente andando a servire, a trovare una nuova funzionalità per il mio prodotto, il mio servizio, ecco che il prezzo diventa assolutamente meno importante. Pensiamo ad Apple, ancora una volta, Apple, il telefonino, eccetera. Effettivamente loro hanno reinventato il concetto di telefono e l'hanno posizionato ad un prezzo assolutamente altissimo rispetto a tutto quello che avevano intorno. Ma perché? Perché tutti noi sappiamo che lo smartphone, che è stato alla fine inserito veramente da Apple nelle nostre teste, nelle nostre tasche, era anche il lettore per la musica, era un modo per accedere a contenuti via internet, era un modo per fare mille cose. E per questo noi siamo stati disposti, un po' tutti, ad acquistare, a spendere un prezzo superiore. Ho portato qui appunto alcuni casi poi di aziende che hanno saputo pensare in modo globale e reinventare totalmente o il modello di business o il prodotto. Le scorro velocemente, poi se qualcuno ha voglia di approfondire, ovviamente sono qui. Airbnb, come dicevo, questa piattaforma che permette di affittare delle case come se fossero degli hotel. Quindi io inserisco date di check-in, check-out, eccetera, e io stessa posso mettere a disposizione la mia casa. Adesso, diciamo, se ne stanno sviluppando anche molte di più. Airbnb è stato decisamente il primo. Si può definire hospitality industry secondo i canoni tradizionali, quindi hotel, eccetera, eccetera? No, perché alla fine è quasi uno scambio tra privati. Quindi ha reinventato totalmente il settore, reinventando il processo di fruizione di questo sistema. Non a caso la sharing economy ha reinventato totalmente processi e stakeholder. Se pensiamo anche a Booking, alla fine ha sostituito le agenzie di viaggio tradizionale, piuttosto che Skyscanner ci permette di prenotarci i voli in autonomia e di fare un'immediata comparazione dei prezzi e degli orari dei voli. O ancora TripAdvisor, scagli la prima pietra chi di noi non ha prenotato sulla base di recensione un ristorante, banalmente sulla base di recensione di TripAdvisor. È quotato bene, sono una zona che non conosco e quindi mi fido. O ancora le analisi di mercato. Quando noi pensiamo ad un'analisi di mercato si pensa a delle interviste, a degli operatori, si pensa ad un'analisi fatta sul campo. Pensiamo a queste aziende che hanno fatto comunque la storia dell'analisi di mercato, mettendo in campo migliaia di operatori in ogni singolo mercato per andare a capire quali erano le tendenze. WeLike CRM ed altre piattaforme che vi posso citare, in realtà riescono attraverso le informazioni disponibili sul web e attraverso meccanismi di fatto di artificial intelligence ad analizzare in tempo reale quello che è il sentiment del web e quindi a dare anche delle informazioni molto puntuali su quella che è la richiesta di un certo prodotto, il trend di un certo tipo e a mettere a disposizione addirittura anche per così dire dei meccanismi di feedback. Quindi hanno totalmente reinventato quello che era il modo di acquisire le informazioni. O ancora, Kickstarter. Tutti voi immagino sappiate dei meccanismi di crowdfunding. Quindi se prima il modo per acquisire dei finanziamenti era, e già qua siamo avanti, ma pensiamo comunque agli istituti di credito, quindi le banche, venture capital, eccetera. Kickstarter ha reinventato dal basso il modo di accedere ai finanziamenti, addirittura andando a proporre un'idea che viene poi messa in produzione sulla base dei fondi raccolti direttamente da quelli che possono essere i futuri clienti. Abbiamo parlato fino a qui di innovazione di processo. Parliamo adesso di business model. Parliamo adesso invece di innovazione di prodotto. Vi ho portato un caso che ho studiato molto bene in India, dove abbiamo una sede con un nostro ufficio, un nostro team locale. Il caso Perfetti Alpenlibe. Ovviamente parliamo di un'azienda molto grande, la nazione è anche molto grande, molto complessa, però è un caso che assolutamente ha fatto scuola. La Perfetti è in India oggi l'azienda di caramelle in assoluto più presente, fa 30 milioni di euro di fatturato, e in India rappresenta, si può dire, il mercato principale per questa nostra azienda di vanto italiana. Quando la Perfetti approcciò l'India, studiò questo prodotto, l'Alpenlibe, che tutti noi conosciamo, questa caramella che sa un po' da toffee, che ha il gusto del latte molto presente, e ha selezionato questo prodotto perché pensava che in un paese che adora il latte, che ne consuma tantissimo, potesse essere l'ideale. Ha approcciato quindi il mercato con la classica confezione che noi tutti conosciamo. Nel momento in cui approccia il mercato, si rende conto però che 90, per non dire di più all'epoca, per cento dei consumi viene fatto in piccolissimi negozi, consumi di dolciumi, di caramelle intendo, viene fatto in piccolissimi negozi che si trovano agli angoli di ogni strada. Ecco che andare a proporre questo tipo di confezione in quei negozi si rese conto fin da subito che non poteva funzionare. Perché? Perché la maggior parte delle caramelle vengono di fatto acquistate anche dalle persone che hanno pochissimi soldi in tasca in un meccanismo molto cosiddetto impulse driven, quindi di fatto ho voglia di una caramella, mi prendo una caramella perché mi posso permettere una sola caramella. E quindi l'Alpenlibe ha dovuto reinventare totalmente il proprio modello di business, ma soprattutto il modo di far fruire il proprio prodotto, andando a confezionarli di fatto una a una e inserendoli in questi bidoni. Quindi il classico flow pack molto piccolo, inserito in un bidoncino che viene posizionato, vedete adesso qua la foto è un po' sgranata, però viene posizionato sul front desk di questi mini negozietti che si trovano dappertutto. In questo modo l'Alpenlibe, e questo è il prezzo della singola caramella, una rupia, che corrisponde a 0,15 euro, quindi 15 centesimi di fatto. Facendo questo, con l'Alpenlibe, la Perfetti ha raggiunto il 25% del mercato di market share e un fatturato incredibile di 20 milioni. Da lì poi l'innovazione non è stata solo verso il mercato, quindi verso la localizzazione, ma è stata anche al contrario, quindi il fatto di avere sviluppato tutto questo packaging per il flow pack per quei mercati ha permesso anche la creazione poi di economie di scala per la realizzazione di questa tipologia di confezioni che oggi noi tutti troviamo nei supermercati. Anche se ci pensiamo bene, non sono tantissimi anni che troviamo le confezioni famiglia di caramelle ai supermercati. Altro esempio che vi posso citare in modo molto rapido, prima che ci parta il jingle delle 51, è il caso McDonald's. Se noi pensiamo a McDonald's, oggi in Italia ha fatto una grandissima campagna comunicativa e adattativa. McDonald's è arrivato in Italia come il prodotto americano. Poi ha avuto un sacco di resistenze perché era considerato un prodotto non di qualità, perché era considerato un prodotto che faceva male. E allora ha sterzato, ha iniziato a puntare sugli Happy Meal, ha iniziato a puntare sulla creazione delle festicciole per i bambini, eccetera, eccetera. E lì ha iniziato un po' a risalire. Ma quando è che McDonald's effettivamente ha fatto un balzo verso l'alto, anche in termini di numeri? Quando è riuscito a reinventare il proprio prodotto adattandolo ai gusti italiani. Se andiamo da McDonald's oggi, e ad esempio anche all'Expo c'era l'esempio, troviamo il panino con la mozzarella di bufala, lo troviamo con il pesto, lo troviamo con i pomodorini siciliani. Quindi ha adattato la propria offerta a quella che noi consumatori eravamo pronti a recepire. Per noi di qualità significava con quei prodotti. E quindi ha inserito nel proprio modello di business, nel proprio prodotto, quelli che sono gli elementi chiave per noi consumatori italiani. La stessa cosa l'ha fatta in India. Voi direte, in un paese fondamentalmente vegetariano vado a proporre un hamburger di carne. Ebbene sì, ha adattato l'hamburger per farlo con le lenticchie, per farlo con altre cose, e in questo modo è riuscita, diciamo, a fare breccia anche lì. Quindi a volte non bisogna aver paura neanche di spersonalizzare il prodotto, perché noi italiani siamo molto radicati a quella che è l'idea di base e abbiamo paura che adattarla a quelle che sono le esigenze del mercato possa farci male, ci faccia perdere l'identità. Invece adattarla a quello che il consumatore è disposto a ricevere non ci penalizza, anzi. Quindi fondamentalmente quando guardiamo ai mercati esteri dobbiamo tenere in considerazione che cosa? Per riassumere un po', visione, quindi obiettivi chiari. Dobbiamo darci degli obiettivi che siano assolutamente molto chiari. Strategia, come dicevamo, pianificazione e condivisione con il team di lavoro. Reattività, cosiddetta resilience, come dicevo, quindi la capacità di leggere il mercato, il contesto e di reagire, adattarsi costantemente in modo quasi elastico. L'efficienza, perché tutti noi oggi abbiamo a che fare con diciamo un'offerta comunque molto ampia e quindi dobbiamo sempre avere un prezzo giusto per essere aggressivi sul mercato. Innovazione, dobbiamo far sì che il nostro prodotto rimanga diverso da quello dei nostri concorrenti, quindi in qualche modo dobbiamo essere un passo avanti. Valore, dobbiamo creare ciò che i nostri clienti sono disposti a recepire, quindi ciò a cui loro attribuiscono un valore. E comunicare, quindi stabilire sempre un filo diretto con il nostro consumatore, con il nostro cliente. E tutto questo, mi sono permessa di dire, non abbiate paura di prendere spunto da altri mercati, altri settori. La contaminazione oggi è importante, non rinchiudetevi nei vostri settori, perché purtroppo spesso all'interno di un cluster si può beneficiare di economie di scala, che altrimenti le dimensioni delle nostre aziende non permetterebbero, ma allo stesso tempo si tende a chiudere la propria mentalità, quando invece se noi guardiamo ad altri settori possiamo avere qualche spunto importante. Quando abbiamo parlato di business plan abbiamo detto che uno dei temi importanti è ovviamente quello di pianificare bene le risorse. Quindi quando andiamo a pianificare le risorse ovviamente ci fa comodo anche pensare a quelli che possono essere gli aiutini che vengono da fuori. Il sistema italiano mette a disposizione fondamentalmente tre canali di finanziamento. Un canale SIMEST, quindi di fatto si tratta di una società che è sorella di Cassa Depositi e Prestiti, quindi gestita dal Ministero italiano, e attraverso la quale vengono forniti dei finanziamenti agevolati per lo sviluppo commerciale o produttivo all'interno su altri paesi extra UE. Vi sono poi dei bandi regionali. Ogni regione mette a disposizione dei fondi che arrivano dall'Unione Europea e che destina a varie aree, soprattutto legate all'innovazione e all'internazionalizzazione, per far sì che le nostre aziende rimangano più competitive. Novità invece dell'anno scorso sono i cosiddetti voucher che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha dato per attività cosiddette di temporary export management. Quindi anche queste possono supportare le nostre aziende in processi di internazionalizzazione. Noi come Warrant International siamo una società in Italia specializzata nella gestione di finanza agevolata e che dal 2008-2009 ha iniziato a sviluppare e ad acquisire sul mercato tutta una serie di ramificazioni di consulenze più specialistiche. La business area che si occupa di internazionalizzazione si chiama Warrant International e si occupa ovviamente di studiare appunto il reperimento di tutte queste risorse, oltre che di implementare poi i progetti di internazionalizzazione per le aziende italiane. Siamo presenti, diciamo abbiamo un team di analisti interni che ci permette un po' di fare analisi a 360 gradi, siamo parte di BG, quindi di una rete internazionale presente praticamente ovunque, ma soprattutto abbiamo una nostra struttura che diciamo una presenza storica oramai in India, dove siamo presenti da oltre 10 anni, e abbiamo con una nostra filiale, quindi una socia locale ed un team locale, e abbiamo poi altre basi sempre esclusive in Messico, in sud-est asiatico e dall'anno scorso anche in America, quindi anche negli Stati Uniti. Come dicevo, agiamo fondamentalmente su 3 fronti, quindi da un punto di vista di consulenza per l'internazionalizzazione, non solo ti aiuto a capire che cosa devi fare, ma ti aiuto a farlo grazie alla presenza appunto che abbiamo su questi territori, il reperimento di finanziamenti a 3 livelli, quindi regionali, nazionali ed europei, per sviluppare poi questi progetti di internazionalizzazione.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.